nostri sensi illumina, fervor nel cuore infondici, rinvigorisci l'anima, nei nostri corpi deboli, dal male tu ci libera, serena pace affrettaci, con te vogliamo vincere.
Papa del primo millennio scrive in una sua lettera: lo Spirito Santo dona a me la parola in proporzione alla vostra fede. Per questa ragione ho chiesto di invocare lo Spirito Santo all'inizio di questo nostro pomeriggio, non soltanto perché stiamo per leggere una parola e meditarla e condividerla e spezzarla in un clima di lettura orante, di lectio. E quindi la parola ispirata dallo Spirito, chiediamo allo Spirito di aiutarci a capirla per l'oggi. Non siamo qui a fare un'ora di lezione, ma a confrontare la nostra vita. Ma tanto più l'ho chiesto, e anche adesso mentre il coro cantava, e lo ringrazio, per l'occasione in cui, come diceva bene Don Bruno, la provvidenza ha fatto incastrare questo incontro. Un momento doloroso per la comunità dell'Aquila, questi 10 anni particolari, vissuti, immagino, tutti voi in maniera molto diversa, ma segnati sicuramente dal dolore. Perciò lo Spirito mi aiuti ad aiutarvi, visto che siamo usciti di casa e ci siamo messi oggi qui. Ma vado abbastanza tranquillo, ci ho detto, perché mi è stato chiesto, e volentieri parlo insieme a voi, con e di Maria, la discepola del Signore. Ho deciso, anche se non sembra molto quaresimale, anche se non sembra uno dei brani più semplici, di commentare insieme a voi il Vangelo di Cana, che peraltro, per chi di voi ha la buona abitudine di andare a messa la domenica, abbiamo letto già durante questo anno dedicato a Luca, la prima domenica dopo il battesimo del Signore, agli inizi di gennaio. Ma ovviamente durante la predica uno ha un po' il tempo che ha. Oggi invece proviamo ad approfondire questa parola per cercare di capire che cosa voglia dirci il Signore attraverso questa pagina, attraverso la figura di Maria, discepola del Signore, a noi oggi, a me, questo pomeriggio. Ho sempre grande rispetto per le persone che coraggiosamente vengono ad ascoltarmi, però devio subito la vostra attenzione a quello che ci vuole dire il Signore. Prima però devo fare 2 premesse, così poi leggiamo il testo, lo commentiamo. Dico subito, metto le mani avanti, che le cose che dico sono tutte cattoliche, state tranquilli, con tutti i timbrini, perché a volte c'è un po' l'idea di dire: ma queste cose non le ho mai sentite, non è un mio problema, però vi posso garantire che la parola dice anche questo. La prima premessa è questa: non so che rapporti avete con Maria, buoni? Sì, penso di sì. Allora, questo pomeriggio facciamo una cosa che secondo me dovremmo fare più spesso. Abitualmente nelle nostre chiese, anche qui c'è una sua immagine, ma nelle nostre chiese storiche c'è sempre un altare dedicato a Maria, alla Madonna. E a volte Maria è vista nella sua gloria, con la corona, come dico sempre per ridere, alla fine del film. Allora il problema però è che a volte ci dimentichiamo che c'è stata una storia prima. Ci dimentichiamo come mai lei è arrivata lì, o perché il Signore l'ha condotta fino a lì. Allora, questo pomeriggio, con garbo, la prendiamo per mano, la invitiamo a scendere un attimo dall'altare, posare la corona, tanto poi la ritrova, si siede vicino a noi, e le chiediamo: di, ma com'è andata? Perché veramente è esistita una ragazza di 14 anni, una figlia di Sion, che rispondeva al nome di Mariam, Maria, di un buco di paese, di un paese occupato, Nazareth di Galilea, che ha vissuto una storia straordinaria. Cioè, dobbiamo avere il coraggio, secondo me, questa è la mia premessa, di tornare un po' ai Vangeli, di non dare per scontato che Maria sia una specie di privilegiata, scherzavamo ieri con gli amici preti, l'irraggiungibile, perché il più grosso dispetto che possiamo fare a Maria è porre una distanza. Che c'entra lei con la mia vita? Che c'entra lei con le scelte che ho fatto? Che c'entra lei con i terremoti che ho dovuto affrontare? Il più grosso dispetto che possiamo fare a Maria è di tenerla negli altari. Maria non è la quarta persona della Trinità, Maria è la discepola del Signore, la madre del Signore. Mi piace molto perché quando San Paolo VI, alla fine del Concilio Vaticano II, in pettegolezza da Chiesa, tutti i papi cercavano di dare dei titoli a Maria, e a volte sembrava quasi che chi più diceva una cosa grande e meglio era. E alla fine il Concilio Vaticano II, con moltissima saggezza, ha detto l'essenziale, il titolo principale: Maria è la discepola del Signore, la prima fra noi credenti, la prima in lista, la prima, quella che per prima ha dovuto, come scrive benissimo Sant'Agostino, concepire il figlio prima nella fede e poi nel suo grembo. Questa è la premessa, quindi abbiamo un approccio a partire dalla scrittura. E la seconda premessa è che mi sono un po' dato la zappa sui piedi prendendo Cana di Galilea. Perché? Dovete sopportare 3 minuti di lezione, se ce la fate, perché noi cristiani a volte nutriamo l'anima ma dimentichiamo di nutrire l'intelligenza. La nostra fede è ragionevole, non siamo corsi dietro alle favole come scriverebbe San Pietro. Giovanni scrive il suo Vangelo per ultimo, come sapete, qualche decennio dopo Matteo e Luca. Ed è per scontato che voi abbiate letto i primi 3 Vangeli, quindi sapete già la storia, e infatti il suo non è propriamente un Vangelo, potremmo dire che è una meditazione sul Vangelo, un master per i discepoli, un Vangelo molto particolare. Infatti Giovanni struttura il suo racconto in 7 grandi segni, seguiti da 7 grandi discorsi. Non usa la parola miracolo perché ha paura che noi cerchiamo Gesù come una specie di santone o di guru, cosa che non succede quasi mai, ma a volte succede. È interessante perché il segno numero 1, non soltanto in quanto primo, ma il principale, quello alla cui luce leggere tutti gli altri segni, è proprio il discorso di Cana. Ora, io non sono un biblista, bisogna poi sentire i biblisti, sono un pastoralista, però ho capito questo, che Giovanni bisogna saperlo leggere bene, perché gioca molto, è una specie di corsa agli enigmi. Allora noi leggiamo che Gesù, che adesso vedremo, è un perfetto sconosciuto, va con sua madre in questo piccolo paese non lontano da Nazareth, invitato a una festa di nozze. Ok, è successo qualcosa, va bene, Gesù ha fatto il suo primo miracolo, va bene, fine della storia. E poi bisogna rileggere il testo, cioè il modo che Giovanni ha di raccontare questa cosa, che è successa veramente, ci spalanca la mente a qualcosa di completamente inatteso. Perciò non abbiate paura se dirò delle cose un po' forti, a partire da questa parola, che probabilmente erano nelle intenzioni dell'Evangelista. Fate queste 2 premesse, leggiamo il testo, facciamo una vera esegesi spirituale. L'esegesi spirituale dei Verbum capitolo 12, cioè leggere la parola alla luce dello Spirito Santo. Scrive Giovanni: in quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. disse loro di nuovo: «Ora, prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu, invece, hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria, i suoi discepoli credettero in lui. Magnifico. Proviamo allora adesso a guardare alcuni elementi. Io ho un figlio che adesso è abbastanza grande, ma quando era piccolo giocava molto con i Lego. Adesso io vi darò dei mattoncini e poi li mettiamo insieme. E nell'ultima parte di questa lezione proveremo a vedere cosa ha a che fare questa pagina con la mia vita. Va bene? Beh, la prima cosa che avete visto tutti è che senso ha questo miracolo. Cioè, qual è il senso del miracolo? Che quando manca il vino chiamiamo Gesù? Qual è il senso? Che Gesù inneggia alla festa, all'ubriacatura? Beh, un po' ambigua come cosa. Tutto lì? Cioè, alla fine Gesù è il grande prestigiatore che riesce addirittura a cambiare l'acqua in vino? No, ovviamente. Leggendo questo brano, ripeto, veramente Gesù ha fatto questo gesto, ma il modo che ha di raccontarlo Giovanni ci spalanca la curiosità. Adesso vi farò notare molte cose che non tornano, per cui diremo: ma c'è qualcosa di strano, degli indizi che ci dà Giovanni. Il primo: ma che matrimonio è? Non c'è né la sposa né lo sposo. Non si parla mai della sposa. E lo sposo viene interpellato dal servizio catering per fargli complimenti per una cosa di cui lo sposo manco se n'è accorto. La seconda cosa stranissima: ma che razza di festa di matrimonio è questa? Questo famoso, lo chiama nella traduzione della CEI, il maestro di tavola, colui che dirigeva il banchetto, noi diremmo oggi l'organizzatore. Beh, non è tanto bravo, permettetemi. Ma come? Tu fai un banchetto di nozze e la prima cosa che viene a mancare è il vino? Ma sei scarsissimo, è poco credibile questa cosa qua, non è possibile. Ma non sono finite le stranezze. Strano è il fatto che Gesù venga invitato qui, avete sentito, il Signor sconosciuto. In realtà è Maria che viene invitata, ma avrete notato, Maria non viene mai chiamata per nome. Fu invitata anche la madre di Gesù. Nell'intero Vangelo di Giovanni non viene mai pronunciato il nome di Maria. Interessante. Avete presente, no? Quando, se avete avuto quel momento drammatico che fare la lista nozze, che credo uno dei momenti in cui si rischia il divorzio prima ancora di iniziare il matrimonio. Allora devi invitare il cugino della zia perché ci avevi invitato, ma chi? Orca, già sì, eccetera, eccetera. Ecco, Gesù è a traino qui, è ancora un perfetto sconosciuto, mi piace però. Se voi andate a vedere Giovanni al capitolo 1, Gesù ha già chiamato i discepoli. E infatti ci sono anche i discepoli. Allora a margine lo dico ai preti in particolare, mi piace che Gesù abbia dei discepoli prima di essere conosciuto, prima di essere famoso. E sono talmente intimi che non si fa problema ad aggiungere qualche posto in tavola. Vengono invitati Gesù con i suoi discepoli. Poi continuiamo a leggere, troviamo sostanzialmente tre personaggi oltre a Gesù. Non c'è lo sposo, non c'è la sposa, però abbiamo la madre di Gesù che si accorge che manca il vino, che dice qualcosa a suo figlio, che si becca una rispostaccia. Abbiamo dalla parte opposta, come dire, uno contro l'altro, uno di fronte all'altro, il maestro di tavola, colui che dirigeva il banchetto, che in teoria dovrebbe essere quello che si accorge che c'è dell'acqua invece del vino e che invece fa i complimenti, ma vedremo se fa veramente i complimenti. E soprattutto in mezzo c'è questa cosa assolutamente assurda: sei giare di pietra contenenti ciascuna tra gli 80 e i 120 litri d'acqua. Ok,
120 litri, avete presente che giara è? In pietra. Ora vi dico subito che non è vero. Cioè non è possibile che durante un matrimonio a Cana ci fossero 6 giare di pietra. Sì, c'erano le giare, ma erano più piccole, normalmente tra i 20 e i 25 litri. Ed erano in coccio, come li usavano anche dalle nostre parti, no? Per portare il vino, sì, e anche l'olio, sì. Perché Giovanni sente l'esigenza di dire questo? Curioso, perché c'erano delle giare di pietra contenenti fra gli 80 e i 120 litri d'acqua? Sì, ma a Gerusalemme, fuori dal Tempio di Gerusalemme. E servivano per purificarsi prima di entrare nel Tempio. La faccenda si complica. C'è qualcosa che non mi torna. Adesso, come mio figlio metteva prima i Lego rossi, adesso vi do i Lego blu, li si mettono da parte così poi uno riesce a seguire le istruzioni. Stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, ok. Questo racconto è nel Vangelo di Giovanni, ok. Vi ho detto che Giovanni, per esempio, non cita mai il nome di Maria, ok. Ma qui c'è la madre del Signore, sì. E poi c'è una seconda volta, sotto la croce, e basta. Qui e sotto la croce. Vi do un altro Lego molto interessante. Chi di voi bazzica la Bibbia? Non c'è bisogno di essere un teologo, basta recitare qualche salmo ad ogni tanto. Sa che ci sono due figure che qui ritornano. Quella delle nozze, il Vangelo è pieno di nozze, scusate, la Bibbia è piena di nozze, ma non di nozze tra un uomo e una donna, di nozze fra Dio, lo sposo, e Israele, la sposa. Pensate a Geremia, pensate a Isaia, pensate a Osea. Cioè, il matrimonio è la figura con cui i profeti descrivono che relazione c'è fra il Dio di Israele e il popolo di Israele. E questa è una roba che mi piace, perché normalmente una festa di nozze è una cosa bella, non sempre, ma di solito è una cosa in cui ci si diverte. Mi piace che per indicare il rapporto che abbiamo con Dio si parli di una roba gioiosa. Ma c'è un'altra, si dice, figura biblica, che è quella del vino, ma lì non ci vuole una scienza, siamo mediterranei. Una festa senza vino è una brutta festa, il vino è segno di gioia, di abbondanza. Isaia parla addirittura di del banchetto nuovo. Tra l'altro io ho un fratello viticoltore e ho diversi amici enologi e mi piace anche bere del buon vino. Oggi abbiamo bevuto l'ottimo vino. Purtroppo molti vostri preti sono astemi, questa è una tristezza, cercheremo di pregare per la vostra conversione. Sapete che fare il vino è complicatissimo, cioè è uno dei prodotti dell'ingegno umano più difficili. L'olio è difficile, ma il vino ancora di più. Perciò nella Bibbia sempre il vino è segno di una festa nuova realizzata. Ok, adesso mettiamo insieme i pezzi. Cosa sta dicendo probabilmente Giovanni raccontando in questo modo qui quel miracolo? Le nozze fra Dio e il suo popolo, fra Dio lo sposo e Israele la sposa, che restano in sottofondo a questo racconto, non vanno granché bene. È venuto a mancare il vino della gioia, il vino dell'esultanza. Anzi, questa relazione è diventata qualcosa di pietrificato, come le giare, di fermo, inamovibile. Provatevi voi a spostare un'anfora da 120 litri d'acqua in pietra. La pietra era utilizzata al Tempio perché i rabbini, interpretando il Levitico, pensavano che fosse l'unico materiale che non si contaminasse, come invece le giare di coccio. La fede fra la sposa e lo sposo è un po' abitudinaria. Il numero perfetto della pienezza in Israele è il numero 7, qui le giare sono 6, una in meno della pienezza. È imperfetta, peggio, sono vuote. È difficile descrivere meglio la situazione che Gesù trova quando viene ad annunciare il volto di Dio. È difficile raccontare meglio la situazione, ne parlavamo stamattina con alcuni fra voi, che stiamo vivendo in questo momento noi. Una fede stanca, abitudinaria, pietrificata, imperfetta. Peggio, peggio. Una cosa su cui sto riflettendo proprio in queste settimane, in cui sto commentando fra gli altri anche questo brano, sto scrivendo una cosa che mi piace moltissimo sui personaggi minori dei Vangeli, e in questo caso i servi. Riflettete un po', la fede del popolo di Israele e della sposa verso lo sposo non ha molto a che fare con la gioia. Se Giovanni dice, forzando un po' la mano, che lì c'erano le giare per la purificazione che invece erano al Tempio, c'è l'idea non di una fede uguale gioia, ma fede uguale purificazione. Cioè tu prima di accostarti a Dio ti devi lavare, tu arrivi da Dio che sei già perdente, tu arrivi da Dio che sei già in colpa. Questa era l'idea, esagero un po', i fratelli ebrei non ce l'abbiano con me, ma Giovanni è un po' così. Questa era l'idea con cui a volte si presentava l'idea di Dio. Altro che lo sposo, uno a cui devi rendere conto, uno per cui ti devi continuamente purificare prima di accedere a Lui. Vi ricorda qualcosa? Non è forse a volte questa immagine che portiamo tutti nel cuore, forse un'immagine dell'umano più che del cristiano, per cui Dio sì è bravo e buono, però ogni tanto si distrae e ti arriva un terremoto. Per carità, Dio di Gesù è eccezionale, però ogni tanto chissà dov'è, quella mamma di famiglia si becca un cancro, lascia due figli, e che è? Ecco, allora l'idea è se Dio ce l'avesse con me. In questo percorso di Quaresima bellissimo quest'anno abbiamo letto Luca nella terza domenica. Pensate forse che quei tali morti sotto il crollo della torre di Siloe fossero più peccatori di voi? No, vi dico. Ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. Cioè Gesù dice una cosa fortissima, destabilizzante, per me imbarazzante, detta a voi. Cioè Gesù dice, senza dare una risposta al perché, dice, quando capita però, fatti due conti in tasca. Pensa a cos'è la vita, cosa è importante, cosa no. Ho citato altre volte, con piacere vi affido una cosa particolare. Io ho un fratello più grande che ha un tumore da qualche anno, adesso è in remissione, quindi insomma ce la cava. Appena gli è stato diagnosticato, peraltro ha due figli piccoli, quindi è stato un po' un dramma, sono rimasto stupito perché lui, la prima cosa che ha fatto, tipico suo, in una settimana ha ribaltato la sua vita. È andato a dare le dimissioni della sua vita politica, era impegnato in politica in maniera seria, ha rifondato la società, è un avvocato, quindi è andato in minoranza nello studio, ha fatto così, ha detto qualunque cosa succeda adesso vado all'essenziale. Però detto questo, il rischio che la nostra fede diventi una continua mendicanza, un continuo sentirsi in debito, un continuo senso di colpa. Ma come si fa a costruire una relazione d'amore sul senso di colpa? Mi spiegate. Come si fa a costruire qualcosa di gioioso se devi essere sempre lì a purificarti prima di accedere? Le giare di pietra non vanno bene. E la prima ad accorgersi di tutto questo, di una fede imperfetta, di una fede colpevolizzante in maniera negativa, impietrita, è la madre del Signore. Uso un termine biblico, la figlia di Sion. Sì, perché qui dentro, allora lo capiamo, ci sono due personaggi principali, la figlia di Sion, la madre del Signore, perciò non viene chiamata per nome, e il maestro di tavola, che guarda caso sono contrapposti. La prima, la figlia di Sion, Maria, la figlia del suo popolo, è la parte fedele del popolo di Israele, è la parte ancora intensamente innamorata dello sposo. E infatti dice a suo figlio, non c'è più il vino della gioia, non c'è più. Questo è bello per me dirvi stasera, guardate, quando nella vostra vita è venuto a mancare il vino della gioia, per un fallimento affettivo, per un momento di crisi, per il terremoto, noi abbiamo sempre mille ragioni, giustamente, per essere un po' così. La prima ad essersene accorta è Maria, sempre, sempre. E questa caratteristica l'hanno colta da subito i primi discepoli. Interessante che gli apostoli vogliono Maria con sé. Interessante il fatto che addirittura Giovanni la prenda con sé in casa, secondo la tradizione possibile. Maria resta con Giovanni tutta la vita. È interessante che Maria è presente al Cenacolo, quando scende lo Spirito Santo nella Pentecoste. È interessante che questo gruppo di omaccioni un po' maschilisti abbiano un rispetto enorme di Maria, la madre del Signore. E lei è la figlia di Sion. E lei è la parte fedele di Israele. E poi c'è il maestro di tavola. Ora vi dico subito che ci sono molte interpretazioni del maestro di tavola. Io ve ne do due, e non vi stupiate del fatto che la scrittura è talmente ricca che la si può interpretare in molti modi. I rabbini, Don Bruno lo sa bene, i rabbini dicevano: la parola di Dio è come quando lo scalpellino dà un colpo di martello sulla roccia. Partono mille scintille. Allora, esiste una prima versione, che probabilmente è quella più corretta, per cui il maestro di tavola è invece la parte di Israele che dice: ma no, va benissimo così, cos'è sta storia? Perché dietro questo complimento, adesso ve lo rileggo, c'è anche un'accusa allo sposo, a Dio. Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è bevuto molto allora quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. No, no, il vino buono è quello dell'inizio, quello del prima, quello di una volta si faceva meglio, quello di, no, insomma, le regole sono le regole, abbiamo a leggere, c'è tutto a posto, cos'è sta storia? Cos'è sta storia? C'è un velato rimprovero in questa annotazione, come di qualcuno che non vuole cambiare, come qualcuno che vuole negare addirittura il fatto che è venuto a mancare il vino. Interessante. Quasi scocciato del fatto che c'è un vino nuovo. Non c'è una nuova sposa. Dio è fedele. C'è un nuovo Israele. La Chiesa si percepisce, si prende come la parte fedele di Israele, che poi è stata chiamata a realizzare quello che è il compito da sempre del popolo di Israele: raccontare a tutti i popoli le meraviglie di Dio. Giusto, ci sta. E in mezzo ci siamo noi, i servi. Io adoro questi servi, mi piacciono tantissimo. È interessante perché su pochi versetti ai servi Giovanni dedica tre versetti, che è uno sproposito. Immaginatevi la scena concreta. Avete presente un servizio di matrimonio? Tenete presente che una festa di nozze in Israele al tempo di Gesù durava almeno 6 giorni. Mica male, eh? Io sono 2 giorni che sono qui, già non ce la faccio più di mangiare. Pensate, festa di nozze, perché è segno dell'abbondanza, di gente che non mangiava tutti i giorni, quindi. Immaginatevi un servizio matrimoniale, l'ultimo matrimonio a cui avete partecipato, in cui c'è un po' questa moda un po' tipica italiana: più portate ci sono e più febbre la figura. Poi dalla 18esima in poi nessuno mangia più, però non importa. Immaginate questi poveri camerieri impazziti, no? Vai, togli, metti, manca l'acqua. Poi arriva questa signora gentile che alza la mano, richiama uno dei camerieri e dice: mio figlio le deve dire una cosa, dica, riempite le giare di 120 litri d'acqua. 120 litri d'acqua moltiplicato 6, 800 litri d'acqua, non c'erano i rubinetti, gente. Io oso solo immaginare cosa hanno pensato i servi. Ho detto: ma questo qua veramente batti i quarti. Ma lo fanno, ma lo fanno, ma lo fanno. Ecco allora che i servi, in questa allegoria, in questo racconto, siamo noi. Siamo coloro che insieme alla figlia di Sion restano fedeli, non capiscono quello che fanno, ma lo fanno. Anzi, questo dettaglio mi commuove: e le riempirono fino all'orlo. Non solo lo fanno, ma lo fanno bene. Riempiono d'acqua. Ma, vi vedo. Ma Gesù non poteva riempire direttamente di vino le anfore, scusate. Ma che senso ha? Perché mi fa così tanto tribolare? Se non per renderli partecipi di quello che succede. Ho quasi finito di darvi i pezzetti Lego e poi montiamo, va bene? Ci siamo?
Sì, ci siamo.
Ok, abbiamo abbastanza individuato. Ci sono però ancora due cose molto importanti, due focus da fare, uno sulla figlia di Sion, la madre del Signore, e l'altro sul maestro dei tavoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù disse: non hanno vino. Non sta dicendo potresti mica provvedere, tipico delle mamme questo. Fa notare una cosa: non hanno più vino. E c'è questa risposta di Gesù che è sconcertante. Donna, che vuoi da me? Io sono convinto che tutte le mamme presenti, non ti permettere, sai, io ti ho fatto, io ti disfo. È una rispostaccia questa, apparentemente. In realtà non è una brutta risposta, Gesù non è un maleducato. È un gergo tecnico che si usava fra le nazioni per rompere un'alleanza. Che c'è fra noi due? Cosa abbiamo in comune io e te? Viene dal mondo diplomatico, pensate un po'. Cioè è come se Gesù, che infatti chiama sua madre donna, dicesse c'è una cesura, e poi dice non è ancora giunta la mia ora. Ovviamente Gesù non ha l'orologio, ma l'ora in Giovanni è la passione. È la passione, ecco, è giunta l'ora in cui rivelerò il mondo, quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Allora, qui è interessante perché di nuovo, come il martello, ci sono mille scintille. Vi do l'interpretazione esegetica, secondo me, più corretta. Gesù sta dicendo a sua madre: taglia questa alleanza, lascia stare questo vecchio modo di pensare. Non fare come il sommelier. Sì, le giare sono vuote. Sì, non c'è più la festa nel rapporto fra Israele e il suo popolo. Lascia stare, madre, donna, lascia stare. E poi c'è questa frase: non è ancora giunta la mia ora. Ora dovete sapere che in greco non si sa se c'è un punto interrogativo alla fine o no. Ovviamente il significato cambia completamente. Se Gesù dice non è ancora giunta la mia ora, dice che vuoi da me? Non è ancora il momento, c'è ancora un lungo percorso da fare. Ma se ci mettete il punto interrogativo, è come se Gesù dicesse non è forse ancora giunta la mia ora? Cioè, come dire, vuoi che iniziamo? Facciamo? Iniziamo? Sì? Dalla risposta di Maria, tutto quello che dirà fatelo sembrerebbe più la seconda versione. Ora vi faccio notare una cosa bellissima: l'unica parola che Maria pronuncia in tutto il Vangelo di Giovanni è questa: fate quello che vi dirà. Tutte le volte che noi nella preghiera ci avviciniamo a Maria, Maria ci dice fate quello che vi dirà, dice no, scusa, non guardare me, guarda lui. È bellissima questa immagine che avete sicuramente presente, negli ultimi 20 anni anche nella Chiesa Cattolica occidentale, latina, sono arrivate le icone, queste rappresentazioni della Chiesa Ortodossa greca e russa. Ce n'è una bellissima, sapete che sono tutte delle copie, cioè c'è un modello e poi si dipinge e si riproduce, poi ci sono le foto che noi teniamo in casa. Ce n'è una che io amo particolarmente, il cui titolo è Odigitria o Edigitria, in cui c'è Maria con un velo, le tre stelle, che tiene con la sinistra il bambino, di solito benedicente, e con la mano lo indica. Infatti vuol dire Odogitria, Odogitria vuol dire colei che indica la via. Ogni volta che noi ci avviciniamo a Maria, Maria ci indica Gesù. Non siamo dei mariolatri. Andiamo dalla discepola per dire come si fa e lei ci dice fate tutto quello che vi dirà. Ok, bellissimo questo. Noi preghiamo Maria, ma preghiamo con Maria. Non è che Maria poi corrompe il figlio. Chiediamo a lei di insegnarci ad essere discepoli. Ma c'è una seconda interpretazione, bellissima. Questa è meno esegetica, abbiate pazienza, è forse un po' più antropologica, ma secondo me ci sta abbastanza. Mi sono confrontato con diversi biblisti, ho letto tutti i commentari, ma secondo me ci sta.
Maria la madre dice al figlio: non hanno più vino, sottintendendo, facciamo qualcosa, fai qualcosa. E secondo me nella risposta che dà Gesù si può anche interpretare così: madre, non è ancora giunta la mia ora, io qui sono un perfetto sconosciuto, sono il signor nessuno, sono il figlio grande che non si è ancora sposato di Maria, ma se io inizio, se do inizio all'ora, cioè se inizia, c'è un riferimento chiaro alla passione, morte e risurrezione di Gesù, se io mi metto in gioco, tu per me smetti di essere madre e sarai una donna fra tante. Ci sta. Ci sta perché Maria scompare e riappare sotto la croce, dove di nuovo Gesù la chiamerà donna. Allora a me commuove un po' questo, ripeto, esegeticamente è un po' forte, ma ci potrebbe anche stare, spiritualmente ci sta benissimo. Tutte le madri presenti, e mi scusi, no, non posso che parlare da maschio, però tutte le madri presenti sanno che tagliare il cordone ombelicale il giorno in cui è nato vostro figlio o vostra figlia è stato, insomma, abbastanza semplice, quello di carne, ma tagliare l'altro cordone ombelicale è dura, è dura, è lungo, 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 va avanti negli anni. Io avevo mia madre che è mancata già da diversi anni, quindi io adesso ho 54 anni, ma ancora 5-6 anni fa quando uscivo di casa diceva: mi raccomando non prendere freddo, dicevo: mamma, my God, cioè, Maria taglia questo cordone, dona il figlio, perciò giustamente, con parole forse che andrebbero un po' limate, non è vero Don Giulio, ma giustamente la Chiesa Cattolica dice che Maria è corredentrice, cioè ha dato una mano a suo figlio a redimere il mondo, nel senso che l'ha lasciato andare, l'ha lasciato partire, non ha detto: vai pure, ma io starò tutto il giorno a piangere che sei andato via di casa, vai, è il momento, è la tua ora. Mi piace moltissimo questo. Ma c'è ancora un'ulteriore chiave di interpretazione. So che vi stanno fumando le orecchie, però la parola di Dio è così ricca. E poi mettiamo insieme i pezzi. Questo famoso maestro di tavola è una figura presente, per esempio, nella civiltà romana. Era quello che si occupava di organizzare il banchetto. Probabilmente, nella tradizione giudaica era un amico dello sposo, interessante, cioè era uno coinvolto. E vi ho dato un'accezione un po' negativa, cioè come di uno che non vuole cambiare, che dice: ma che, va benissimo il vino di prima, il vino buono, non è vero che questo vino qui adesso è migliore di quello di prima, non è vero che questa nuova alleanza è meglio della precedente. Ci sono sempre questi fenomeni in tutte le fedi, in tutte le religioni, anche nel cattolicesimo, che dicono: si stava meglio quando si stava peggio, sempre. Cosa c'è da cambiare? Questa parrocchia si è sempre fatto così, appunto. Ma mi piace anche dargli un'accezione più positiva. Quella frase magnifica che lui dice: tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Potrebbe, dovrebbe diventare il grido di tutti i discepoli quando vedono l'acqua della propria tristezza trasformata nel vino buono. Il meglio deve ancora venire, questo sta dicendo. Il meglio nella tua vita deve ancora venire. Sì, questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. In greco c'è un termine che potremmo dire il primo fra i segni, ma proprio non nel senso del numero uno, poi c'è il numero due, ma il principale, quello alla cui luce leggere tutti gli altri segni, dalla cacciata dei mercanti del Tempio, alla guarigione, alla donna samaritana, insomma, eccetera, 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 tutti gli incontri di Gesù. Passiamo allora alla nostra ultima parte, in questi ultimi 5-6 minuti. Magnifico, ma cosa ha a che fare questo con la mia vita? Niente? Sicuri? Beh, io mi trovo qui dentro. Signore, io vivo dei momenti in cui viene a mancare il vino nella mia vita. E il vino viene a mancare per mille ragioni. Il vino della gioia, il vino della freschezza. Può essere perché capita qualcosa, un terremoto. Può essere per mia inadempienza.
Qui sembra che il vino sia venuto a mancare perché il famoso sommelier non ha vigilato tanto. Però è interessante perché in questo caso specifico siamo in una chiesa, siamo in un percorso di quaresima, immagino siete tutti credenti o cercatori di Dio. È vero, la conversione, il cammino di quaresima è fatto apposta per questo, dire ad ogni tanto, Signore, la mia fede si è pietrificata. Sì, io vengo ancora a messa, per carità, qua, là, su e giù. Però, insomma, un po' di fatica. Ma non penso solo a noi, penso a una religiosa, penso a un sacerdote. Dobbiamo avere l'umiltà di riconoscere che certe volte il nostro rapporto con Dio non è più una festa. Peggio, è una recriminazione. Peggio. È dare spazio a quella parte che rischia di essere un po' imbarazzante e oscura della purificazione, il senso di colpa, i giri di testa, bbb. Perciò la seconda domenica di Quaresima, tutti gli anni leggiamo la Trasfigurazione, il Tabor. Perché noi crediamo, perché Dio è bellissimo, per nessun'altra ragione. Noi crediamo, perché non c'è nulla di più bello della nostra vita, di convertire il nostro cuore alla bellezza del Dio di Gesù Cristo, che non ti fa crollare addosso la torre di Siloe, che è come un padre che ti aspetta se sei scappato di casa pensando che sei un mostro e riesce a convincere l'altro. Dio non ti tira le pietre, stai tranquillo, anche se potrebbe, a lui non interessa. Io leggo questa pagina e dico che a volte in me c'è questo sommelier, c'è questo maestro di tavola, che insomma un po' velatamente accusa lo sposo di non fare bene il suo mestiere, che andava bene venire prima. Cos'è tutta questa storia? Ne parlavamo, io ho chiesto e ringrazio davvero per l'invito, e quando ho accettato l'invito, a parte il fatto che vengo da piuttosto lontano, ho chiesto di venire un giorno prima, cioè io sono qui da ieri, perché non essendo mai venuto all'Aquila volevo vedere, conoscere, ascoltare, odorare. Allora ci siamo confrontati molto, no? Nei viaggi, nelle cose bellissime che abbiamo visto, nei pranzi, nelle cene abbondantissime. Ed è bello che ogni tanto quando ci si trovi fra cristiani si parli anche di cose, non soltanto di stupidaggini, di preoccupazioni, di dove sta andando la nostra Chiesa con la C maiuscola. Magari chissà un giorno ricostruiranno le 99 chiese con la C minuscola della vostra bella città. Ma se non ci sarà una Chiesa con la C maiuscola, tempo e soldi buttati. Allora dobbiamo avere il coraggio che forse quello che il Signore ci chiede è il vino nuovo. Il vino nuovo nella tua vita, non nella mia. Io domattina parto e vado in Puglia. Quindi non mi interessa di come state voi, sono contento se state bene, ma ognuno deve occuparsi della sua vita. Guardate che faccio sempre questo esempio, viviamo in un mondo un po' così, in cui è come se fossimo sopra un bus e non c'è nessuno che guida e tutti urlano, alzati, vai a guidare, che fai? Prendi in mano la tua vita, prendi in mano il tuo volante. La tua fede non può essere inamovibile. Magari c'è stato un momento in cui era una festa, spero, mi auguro. Allora questo vuol dire che il percorso che stiamo facendo in Quaresima è per arrivare alla Pasqua, non per continuare a piangerci addosso. Non c'è più vino, le anfore sono vuote, era venuto il vino di prima, ok. Dio fa nuove tutte le cose, lo dice Lui, non lo dico io. Ma io spero che tutti noi questa sera ci siamo un po' ritrovati nei servi. Io amo questi servi perché fanno quello che dice Gesù, anche se non ha senso. Perché riempiono le giare fino all'orlo. Gesù non dice buttatevi a le giare, andiamo, c'è una cantina qui vicino, hanno un vino buonissimo. Non dice questo, cose che noi diciamo, non ci voglio più stare in questa chiesa. Non ci voglio più stare in questa parrocchia. non ho più voglia, non ho più le forze, le riempiono fino all'orlo. Ribadisco, Gesù avrebbe potuto direttamente riempire le giare di vino squisito. Perché fa fare questo? Se non perché pensa che siamo servi inutili, che lui rende indispensabili. Allora tutte quelle volte che noi riempiamo le nostre giare di pietra, fino all'orlo, quando ancora una volta diciamo di sì al Signore. No, dopo tanti anni che faccio catechista, basta, non se ne può più, sti ragazzi, come si fa? Ma dai, va, ok. Come si fa a fare il prete in queste condizioni? Sì, quando mi sono consacrata al Signore c'era tutto il fuoco, adesso, come in una coppia, si è un po' stanchi. Vedete, riempire fino all'orlo le giare d'acqua, d'acqua. Il Signore non ci chiede di trasformarli in vino, non lo chiede a me di trasformarli in vino, queste giare, ma di riempirle, sì. Ma di riempirle, sì, quando avrete fatto tutto quello che dovrete fare, dice il Signore, dite, siamo servi inutili, ma noi non arriviamo neanche a fare tutto ciò che avremmo dovuto fare. Di accorgerci che è mancato il vino. Cos'è la preghiera se non dire allo sposo non hanno più vino? Ho incontrato quella coppia stamattina, ho incontrato quella signora alla mia vicina di casa. Che cos'è la preghiera se non questo? Fanno quello che gli dice. Allora mi piace, visto che parliamo di Maria, fare una piccola deviazione su quel racconto bellissimo di Luca, l'Annunciazione, che non sappiamo bene come andrà, ok, ma c'è una scena bellissima dell'angelo, il principe degli angeli, il capo degli arcangeli che viene mandato da questa ragazzina a 14 anni in questo buco di paese di 400 abitanti, non di più, che vivono nelle grotte, un po' come a Matera, quel birichino di Alberto Maggi dice dei trogloditi, vero? Vero. E a questa ragazzina il principe degli angeli dice, boh, Dio si è stufato, avete presente, no? Avete invitato il vostro parente a venirvi a trovare, gli avete dato le indicazioni, a un certo punto vi chiama col cellulare e dice, boh, mi sono perso, non so dove sono, e voi dite, stai lì che ti vengo incontro. Dio ha fatto così nell'incarnazione, ha detto agli uomini, state lì, vengo io. E l'ha fatto chiedendo un corpo, una vita, una storia, e l'ha fatto incarnandosi in una famiglia, sono due le annunciazioni, una Giuseppe e l'altra Maria. Stesso angelo, modalità diverse, perché maschile e femminile sono diversi anche nella fede. E a questa donna, questa ragazzina, chi di noi darebbe una qualunque incarico a un quattordicenne? Dai, Dio sì, per lui un po' adolescente. E fa l'annuncio, fa l'annuncio. E gli angeli sono abituati o a essere davanti a persone che muoiono di paura o cosa, e invece questa ragazzina gli tiene testa e dice, fermo, cosa stai dicendo, scusa, com'è possibile sta roba? Io sono convinto che quella sera davanti a una birretta l'arcangelo con Gabriele, con Raffaele e Michele ha detto, sapesse cosa è successo oggi. Sono certo di questo. Allora Gabriele è quasi spiazzato, leggete il testo, è divertentissimo, cioè deve quasi giustificarsi, no, ma guarda tua cugina. E poi c'è un attimo di silenzio. Su questo silenzio un grandissimo cantore di Maria, grandissimo monaco, Bernardo di Chiaravalle, Bernardo Clairvaux, fondatore dei Cistercensi, riformatore dell'ordine benedettino, scrive una delle più belle pagine mai scritte su Maria e dice, ecco, l'angelo ha dato l'annuncio e tutto si ferma. Maria deve dare una risposta. Voi cosa avreste detto? Puoi ripassare domani, per favore? Devo parlare un attimo col medico o le allucinazioni. Devo confrontarmi col mio confessore. È bellissimo, Bernardo dice, tutti i patriarchi sono lì che aspettano, quelli prima di te, la natura si sospende. E Maria dice, sì. Sì. Vi posso garantire che la sua vita è cambiata completamente. Ora. Se questa sera noi 200 siamo qui, è perché quella ragazzina ha detto di sì. Vi è chiaro questo? E tutti i sì che io dico alla vita, all'accoglienza, al perdono, alla compassione, magari fra qualche millennio avranno una conseguenza. I servi fanno quello che il Signore dirà. Noi servi siamo chiamati a fare quello che il Signore ci dice. E le ultime conseguenze ve le tirate ciascuno per conto proprio, ovvio, non entro nella vostra coscienza. E soprattutto con molto timore e rispetto non posso entrare dentro una situazione così complessa come la vostra. Dio fa nuove tutte le cose. Dio fa nuove tutte le cose. E desidera la felicità per ciascuno di noi. Anche se a volte attraverso percorsi che non conosciamo, io non sono l'avvocato difensore di Dio, né mai vorrei esserlo. Allora voglio concludere dando tre piccoli suggerimenti, non so come dire, sono delle frasi che io ripeto spesso e che sono alcune delle poche cose che ho capito della vita, poi vediamo se ne capisco poi altre. E pensate un attimo a quello che state vivendo. Io ieri ho avuto l'opportunità, e ringrazio davvero anche per il loro tempo, di chi mi ha accompagnato. Ho visto le ferite della vostra città, ma ho visto soprattutto le ferite dell'anima, ancora troppe. Quello che noi possiamo fare qui dentro, forse, con Maria che si accorge che manca il vino della gioia, sono alcune cose molto semplici. La prima è una cosa in cui credo molto e che mi sembra il significato di questo grande Cristo risorto che ho alle mie spalle. Cioè che la fede non si ferma al Venerdì Santo. Ok? Venendo giù in aereo ieri pensavo al fatto che nel Vangelo di Matteo si parla di terremoto per tre volte, lo sapevate? La prima quando Gesù entra trionfalmente a Gerusalemme. La gente lo accompagna, ci sono quelli di Gerusalemme che lo vedono e la traduzione italiana sbagliatissima dice ne furono turbati nel profondo. Il verbo greco che usa Matteo indica il terremoto, furono terremotati dentro e si chiedevano chi è costui? E la risposta è sconcertante, Gesù di Nazaret, il profeta di Nazaret. Dio ci raggiunge sempre in modi che non ci aspettiamo. Il secondo terremoto che c'è è sotto la croce, quello che avete vissuto voi. Al momento in cui Gesù muore in croce, Matteo piazza un terremoto, simbolico ovviamente. E il terzo terremoto è il giorno della risurrezione. A questo ci dobbiamo ancora arrivare. Terremoto interiore, profondo, che cambia, che spiazza, che destabilizza. Chi è che ci sposta la pietra? Com'è possibile andare avanti? Le donne arrivano e c'è l'angelo steso che piglia il sole e dice qual era il problema? La pietra? Ah, ok, è qui, visto? Ecco allora le tre cose con cui voglio concludere, sono un po' forti, prendetele per diritte come qualcuno che vi vuole bene. La prima è questo che ho capito nella mia vita per me, non c'è che un modo per superare il dolore, non amarlo. Non affezionarsi. Ed è difficile. I 50 giorni di Pasqua, Pasqua batte Quaresima 50-40. I 50 giorni di Pasqua, purtroppo la liturgia ci fa leggere i Vangeli dell'apparizione del risorto durante la settimana, l'ottava, che la gente non va a messa tutti i giorni, ma bisognerebbe, in cui c'è sempre questo messaggio. I discepoli sono sprofondati nella tristezza al punto da non riconoscere Gesù che cammina accanto a loro. Gesù fa qualcosa e lo riconoscono. Pietro e Giovanni, il giorno in cui corrono il giorno di Pasqua, il segno è le bende. Per Maria di Magdala è la voce. Se tu hai posto il mio Signore, Maria, Rabbuni. Per Tommaso sono le ferite. Quando Gesù gli dice, Tommaso so che hai sofferto molto anch'io, guarda, guarda. Per i discepoli di Emmaus è la parola che brucia e il pane spezzato. per Pietro al lago, l'ultimo degli apostoli a convertirsi alla gioia, l'ultimo, perciò è stato scelto come primo papa. È stata quella pesca, quel ritornare alle origini, quel fare memoria di quando si era incontrato col Signore. Non c'è più un modo per superare il dolore, non affezionarvici. E la seconda cosa che il messaggio pasquale è: la gioia cristiana è una tristezza superata. La gioia cristiana è una tristezza superata. E infine la terza cosa per cui vengo sempre preso in giro, ma che farò scolpire sulla mia tomba. Vedete come ci vengono incontro i servi, che riempiono le giare, che fanno le cose. Io non vi sto dicendo di fare nulla di nuovo, ma di fare bene tutto ciò che già fate, sapendo che è lo sposo che trasforma l'acqua in vino, non noi. Non dobbiamo dare noi il vino della gioia. E allora io dico sempre questa cosa un po' da ridere: non dobbiamo salvare il mondo è già salvo. Il mondo è già salvo, è che non lo sa di essere salvo. Allora quello che possiamo fare, e questo sì che io lo posso fare, anche voi, è vivere da salvati, questo sì. Quello che possiamo fare è vivere da salvati. Lasciamoci qualche minuto di silenzio, in cui vi chiedo, se volete, ciascuno di portare a casa propria una frase, un pensiero. Noi sappiamo che Maria si è già accorta di tutto da tempo e chiede a noi di fare quello che il Signore ci dirà, quindi non facciamo come il maestro di tavola che dice: no, ma era meglio prima, eccetera, eccetera, perché il Signore fa nuove tutte le cose. Mai il Signore si dimentica della sua sposa. Tu sposo di Israele, ti accorgi di noi. A volte la nostra fede è come una festa di nozze a cui viene a mancare il vino, una fede pietrificata, incompleta, tutta legata al senso di colpa, alla purificazione. Tu invece vuoi che nella nostra vita ci sia la gioia della tua presenza. Maria, la figlia di Sion, la madre del Signore, si accorge e dice: a noi servi fate quello che egli vi dirà. Donaci, Signore, ti preghiamo, di riempire fino all'orlo della nostra povera acqua le anfore, che tu trasformerai nel vino della gioia. Donaci di non fare come il maestro di tavola che si lamenta perché non vuole cambiare. Donaci per questa nostra città, per questo nostro tempo, di essere dei portatori di un'acqua che tu cambierai nel vino della gioia, perché fai nuove tutte le cose. Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen.